Grazie. Io in realtà parlerò anche di questo, ma volevo anche prima svolgere alcune considerazioni, come dire, in ordine di tipo filosofico, no? Visto che questo sarebbe anche in teoria il mio mestiere, in relazione a come emerge, secondo me, questa questione del rischio e il confronto tra dispositivi del potere che si devono rinnovare perché in qualche maniera si confrontano con il rischio di una libertà strutturalmente ingovernabile, no? Che è fondamentalmente poi la libertà di movimento dei soggetti, no? Ecco, perché secondo me questa cosa disegna appunto le traiettorie di una trasformazione degli apparati del comando, no? Dello Stato, che ci introducono a un'epoca di fatto post-sovrana, post-sovranista, e che, come dire, forse permettono di comprendere meglio lo scenario nel quale si collocano molte delle cose che diceva adesso il professor Mosconi e molte delle cose che diceva prima Nicola, no? Ecco, io direi che il problema probabilmente è questo. Provate a ricordarvi, non so se chi se lo ricorda, ma insomma il codice della sovranità classico dello Stato moderno è quello che si esprime nel meccanismo del patto sociale di Thomas Hobbes, no? Cioè l'idea di poter articolare un codice binario fra comportamenti legali ed illegali, no? Che produca dei soggetti da quelle fiere bestie che sono gli uomini gli uni nei confronti degli altri, se li percepiamo come lupi egoisti, no? Vi ricordate la famosa frase homo omni lupus, no? Come si fa ad addomesticarli, cioè a disciplinarli, producendo le condizioni per la loro libertà? Questa è la questione, no? E allora c'è una metafora che in Hobbes torna molto chiaramente ad illustrare come funziona quel codice binario che seccamente ripartisce sotto il comando del sovrano l'articolazione del legale e dell'illegale, no? Hobbes dice, guardate che nello stato di natura, cioè laddove lo Stato non c'è, da dove gli individui sono tutti liberi, apparentemente, di poter fare quello che vogliono, una volta che questi si percepiscano come uguali, libertà in realtà non c'è. Perché io non posso mai dire questo è mio e questo è tuo, dal momento che ciascuno di noi è costantemente a rischio di predazione da parte di tutti gli altri. D'accordo? Quando è che gli uomini sono liberi? Quando vengono assoggettati seccamente e senza resto al comando. Ci vuole un sovrano che li rappresenti, che rappresenti la loro unità, e ci vuole la spada di quel sovrano per ripartire gli individui in una serie, no, di corsie. Lui usa questa metafora tratta dagli ippodromi inglesi del 600, in cui si correva dentro le corsie, come noi centometristi, no? In cui quindi nessuno agisca da intralcio per gli altri, in cui il suo comportamento è accettabile dal punto di vista sociale, sia il comportamento che gli viene assegnato dal rispetto di queste corsie, che sono le leggi. Allora sono liberi, perché ciascuno di noi, ciascuno di questi uomini, individui, può fare tutto quello che crede, se rispetta le leggi. D'accordo? Beh, io credo che il liberalismo e il nostro presente neoliberale abbia definitivamente, come dire, sanzionato l'aspetto utopico di questa possibilità di un secco codice binario che ripartisca i comportamenti illegali ed illegali, per il semplice fatto che, come dice un autore che io ultimamente pratico abbastanza, come sa chi mi ascolta, cioè Foucault, a partire da un certo punto in avanti, quel luogo, diciamo che lui lo chiama di veridizione, insomma quel luogo centrale per comprendere il modo nel quale si attestano gli apporti di potere che producono anche la distinzione tra vero e falso, tra ciò che è permesso e ciò che non lo è, si sposta sul mercato. Il mercato è, per definizione, il luogo di comportamenti che devono riprodursi in base alla consapevolezza della ineliminabilità strutturale dei comportamenti illegali. L'esempio che faceva prima il professor Mosconi del mercato delle droghe, l'esempio che potremmo fare appunto in relazione alla messa al lavoro dei migranti, cioè l'assunzione del dato strutturale della necessità del lavoro nero e del lavoro semischiavile, tutto quel circuito di accumulazione della ricchezza che si basa sulle logiche di mercato e che è sempre, diciamo così, sul crinale, diciamo così, della messa a valore dell'illegalità. Banalmente, se io devo, come dire, far crescere la mia ricchezza, non starò granché a peritarmi, come dire, di fare il bene dell'altro, no? Il mio problema sarà sempre, come dire, di massimizzare la mia utilità e il mio interesse, anche a discapito dell'interesse e dell'utilità dell'altro. C'è sempre uno scarto da questo punto di vista. Il mercato funziona ragionando su una produzione di ricchezza che, per poter essere costantemente incrementata, deve costantemente confrontarsi anche con l'illecità, con l'illegalità. Banalmente, pensate a come, se dovessi fare sociologo, ma non lo sono, a come per esempio nella percezione sociale media sia considerato un comportamento tutto sommato normale non pagare le tasse, comportamento illegale, o appunto, come dire, la percezione sociale del rischio sia sempre, come dire, sbilanciata in relazione al rischio dell'altro e mai rispetto alle cose che posso fare io, laddove, come dire, c'è in ballo il mio interesse, il mio egoistico interesse. Bene, io credo che sia su questo scenario che dobbiamo misurare il problema della crisi di cui parlava prima Nicola, la crisi del comando, no? E dall'altro la questione appunto della trasformazione in senso governamentale della sovranità. E lo dico in termini qua molto abbreviati e molto secchi, visto che tra l'altro è tardi, no? Allora, il problema fondamentale che obbliga a una ritrasformazione, diciamo alla messa fuori corso di quel codice hobbesiano della sovranità che poteva ancora permettersi di ragionare su uno schema binario legale-illegale, è questa acquisita centralità dei dispositivi di mercato, da un lato. Dall'altro, ed è molto più interessante secondo me, dal fatto che la messa a valore contemporanea, una contemporaneità che forse potremmo anche antedatare un pochino all'indietro, no? Che comincia forse alla fine dell'Ottocento, è una messa a valore che assume come centro la libertà dei soggetti, la loro mobilità. Laddove appunto si tratta di governare la libertà di soggetti che devono essere prodotti come liberi, se il problema è far crescere la ricchezza, perché dalla loro cooperazione, dalla loro capacità di iniziativa, dalla loro libertà di organizzazione, no? E di auto-organizzazione che dipende la produzione della ricchezza, beh, allora è evidente che la sovranità e il comando si confrontano sempre con un rischio che gli permane ineliminabile, cioè con l'autonomia del mercato, con l'autonomia della cooperazione, con l'autonomia, diciamo così, della libertà, che, come dire, non può più essere messa sotto controllo, perché da essa dipende l'incremento della ricchezza complessiva, no? Ed è qui allora che il comando deve confrontarsi necessariamente con un rischio ineliminabile. Tanto più in quel sistema di produzione che noi tendiamo a chiamare, per capirci, post-fordista, in cui anche l'ultimo sogno di organizzazione dall'alto, no, della forza lavoro, come poteva determinarsi nei grandi sistemi di fabbrica, viene meno, e la produzione della ricchezza, la cooperazione sociale, la libera imprenditorialità dei soggetti, per dirla con termine piuttosto radicale, si diffonde nell'intero spazio sociale. Come facciamo a controllare la libertà di soggetti che devono essere prodotti come flessibili imprenditori di sé? Come facciamo a tenere sotto controllo la cooperazione di soggetti la cui cooperazione ci serve perché produce ricchezza e tuttavia non può essere, diciamo così, controllata con un meccanismo di sorveglianza dall'alto che la tenga permanentemente sotto controllo? Io credo, ancora di più, come possiamo controllare, tenere sotto controllo dall'altro la mobilità del lavoro quando il lavoro appunto si fa migrante, non soltanto nei migranti, ma in tutte quelle figure della composizione sociale del lavoro che devono muoversi costantemente fra lavoro e non lavoro, come sono appunto i precari, fatte salve tutte le differenze pesantissime che esistono, no? E che tante volte noi tendiamo a saltare in abbreviate ricomposizioni quando si tratta di precari italiani o di precari migranti, perché sono due cose ancora, come dire, piuttosto diverse, no? Bene, la trasformazione degli apparati di sicurezza da un lato e dall'altro l'emersione della centralità della nozione di rischio, secondo me, sono connaturate essenzialmente al venir meno della possibilità da parte del comando, del potere, chiamatelo come volete voi, di neutralizzare definitivamente il rischio che la libertà in quanto tale comporta. La libertà come libertà di movimento, la libertà come autoimprenditorialità soggettiva. E allora capite, qua c'è un problema grosso secondo me occorre tenere in considerazione. Cioè che là dove salta quel codice binario che permette di assegnare i comportamenti in maniera secca alla legalità o all'illegalità, diventa necessario immaginare costantemente processi di governo della libertà. Appunto, mobili confini che permettano di filtrare, gerarchizzare, fissare la mobilità dei lavoratori precari o dei lavoratori migranti, la libertà in qualche maniera dei giovani, la loro disponibilità o meno alla formazione, all'autoformazione e così via. E io credo che i dispositivi di governo globali, no? Postmoderni essenzialmente abbiano a che fare essenzialmente con questa necessità di canalizzare, filtrare, gerarchizzare, no? Flussi di mobilità dei quali si ha bisogno e dei quali, come dire, non si può neutralizzare preventivamente o in forma anticipata la territorializzazione o il controllo secondo quel codice binario di cui dicevo prima. Spero di riuscire a spiegarmi, no? E allora, da questo punto di vista, fatta salva la questione di come la percezione di una libertà rischiosa possa alimentare costantemente, no? Gli imprenditori della paura, no? Che sono i politici, come dire, no? che fanno leva sulle passioni tristi e sulle paure più o meno evocabili, no? nel loro elettorato, no? Dalle ronde padane alle destre che criminalizzano i centri sociali a quello che volete voi, no? Ma dall'altro mi interessa molto di più intervenire appunto su questo sistema di filtri mobili che servono, che devono essere, diciamo così, posti in essere ed agiti, no, per filtrare, no, i flussi di questa mobilità e di questa libertà che sono, ripeto, necessari per la messa a valore post-fordista e contemporaneamente sempre in qualche maniera un po' rischiosi. Perché allora molte delle cose che prima Nicola nominava, no, i CPT, no? Da un lato, ma anche, come dire, i sistemi di controllo generali che riguardano il proibizionismo, gli ultras, tutte queste cose, pur non potendo essere ricomposte in unità, come dire, possono apparire meno contraddittorie, meno confuse, meno complesse di come tutto sommato ci possono sembrare in prima istanza. Degli ultras non parlo perché mi interessano relativamente poco, anche dal punto di vista sociologico, è una mia perversione, no? Però, viceversa, ecco, non posso non notare come, per esempio, e sarebbe interessante fare una ricerca in questo caso, perché qualcuno ne parla, ma mai è stata fatta ampiamente, no? Come il mondo ultras sia servito per immaginare dispositivi penali che poi sono stati estesi proprio alle pratiche di movimento, accidenti, perché il reato di devastazione e saccheggio che ci è stato, come dire, per la prima volta dopo anni reimposto come ipotesi di reato da Genova in avanti, era un reato che veniva, come dire, attivato soltanto nei confronti degli ultras, no? E per esempio alcune combinazioni dell'articolo 1 ai militanti dei centri sociali non sono molto lontane, no? Dai DASPO che impediscono agli ultras di andare allo stadio, no? Secondo me, nella loro logica complessiva. Però non è questo quello che mi interessa di più. A me quello che interessa è provare a vedere, per esempio, sulla filiera del controllo del lavoro migrante, come i CPT, certamente ha ragione Mosconi, non servono più, probabilmente non serviranno più a breve anche a noi come capitale simbolico su quale investire, no, delle lotte di resistenza, perché il paradosso potrebbe essere che sabato c'è la manifestazione contro Via Mattei e Via Mattei venga chiuso il giorno prima o due giorni dopo, no, visto che appunto la Commissione Mistura riconosce che è il peggiore di tutti quelli, e avevamo ragione noi peraltro, avevamo ragione noi quando si organizzavano gli smontaggi da quel punto di vista, no? Ma ecco, bisogna, come dire, ragionare su come questo meccanismo di dighe mobili che serve a tenere sotto controllo ciò che non può essere controllato, ciò che non può essere neutralizzato, e cioè la mobilità, la libertà di movimento dei migranti, dei precari, possa essere, come dire, attivato secondo una scansione di griglie mobili estremamente funzionali di volta in volta alla riproduzione del ciclo economico, alla riproduzione dello sfruttamento e alla riproduzione del comando, però. Perché certo, è vero che i CPT non funzionano, ma esistono centinaia di CPT informali nelle città globali, no? Dalle banlieue, Esistono, ecco, quando parlo di CPT informali, che è una brutta espressione, intendo dire dispositivi di gerarchizzazione della cittadinanza, perché questa è la cosa che conta, no? E allora certo, il CPT è tutto intorno a noi, scriveva Nicola da qualche parte, no? Certamente, perché probabilmente il CPT, come dire, non è più quel luogo di contenzione poco utile di cui ci descrivevano prima i funzionamenti, ma esistono appunto quartieri ghetto, esiste Vianelli, esistono le banlieue, esistono enormi campi profughi ai margini, no, delle enclave spagnole in Marocco, per esempio, che funzionano da dispositivi di filtro, no, della mobilità dei migranti, no? Laddove di nuovo le ONG, come quei volontari delle cooperative che gestiscono i CPT, come dire, sono funzionari al meccanismo di gerarchizzazione e di filtro della forza lavoro, visto che appunto, per esempio a Ceuta e a Melilla, in quell'enclave, no, appunto esistono, e c'è la Croce Rossa che gestisce questi enormi dispositivi di territorializzazione e del transito dei migranti. Beh, io credo che la condizione dei migranti da questo punto di vista qua sia di nuovo, no, anche con una brutta parola, piuttosto archetipica, perché io credo che dispositivi di gerarchizzazione e di controllo, come sono i CPT, come sono le banlieue, come sono i campi di lavoro di raccolta dei pomodori, no, dove i migranti non esistono e vengono impiegati in condizioni di lavoro semischiavile, no, eppure ci sono, no? Altri dispositivi informali di controllo, come possono essere quelli cui vengono quotidianamente sottoposti migranti a cui chiedono i documenti 10-12 volte in un giorno, insomma, a me capita di vederlo nelle stazioni che frequento, no? Motti di insofferenza da parte di migranti che hanno visto i documenti controllati dalla polizia ferroviaria lungo il tragitto, dalla polizia alla stazione di partenza e dai carabinieri non appena arrivano, no? Meccanismi costanti, dicevo, no? Di questo tipo, che tuttavia non possono esorcizzare il fatto, di nuovo, che i migranti servono proprio in quanto forza lavoro mobile, insomma, no? Lavoro che si muove, che muovendosi dentro dispositivi di controllo che di volta in volta vengono agitati contro di loro, hanno contemporaneamente appunto la possibilità o meno di essere messi al lavoro in condizioni di sfruttamento più o meno accentuate. Ma da questo punto di vista probabilmente filtri di questo tipo, gerarchizzazioni di questo tipo, dighe mobili di questo tipo sono tutti dispositivi, no? Quante sono le figure contrattuali della legge 30? 25 o 26 mi pare, no? Di nuovo, no, che vengono usati come dispositivi, no, di gerarchizzazione della prestazione lavorativa e di erogazione dei diritti di cittadinanza, però, perché se entri con una certa figura contrattuale magari hai un pezzetto di contributi, se entri con quell'altra ne hai meno di più, no? E di nuovo, ultimo esempio, che riguarda poi la formazione, il meccanismo di creditizzazione della formazione, le lauree 3 più 2 più 5 più che caspita ne so, che servono anche a creare grandi contenitori, diciamo così, no? E meccanismi di filtro fra le fasi di lavoro e di non lavoro, che non sono più, come dire, gestibili secondo il codice binario classico che prevedeva un lungo periodo di formazione da parte dei giovani e poi il loro inserimento nel mondo del lavoro. Allora, io credo, e chiudo, che ragionare sui CPT possa servire di nuovo, no, da questo punto di vista, a ragionare su questa modificazione di dispositivi di controllo, che diventano dispositivi di sicurezza nella misura in cui si confrontano costantemente con una libertà eccedente, con una mobilità del lavoro che non può più essere ridotta ad uno, no? Con figure della cooperazione sociale che non possono più essere organizzate in maniera verticistica e territoriale come nei sistemi di fabbrica fordisti, no? E che quindi comandano, diciamo, una ritraduzione di dispositivi di controllo, di dispositivi di sicurezza, perché devono costantemente governare l'ingovernabile, secondo una griglia mobile, fluida, temporale. Secondo me centrale in tutta questa trasformazione, insomma, è il fatto che necessariamente la governance della mobilità, intesa in questo senso largo, no? Che riguarda la mobilità dei migranti, la mobilità dei precari, la mobilità dei soggetti in formazione, è sempre un governo critico, perché si confronta all'ingovernabile e perché è sempre necessariamente sospeso fra una carenza ed un eccesso. Perché il governo deve governare, deve governare, perché non può abbandonare il mercato alla sua autoregolazione, lo sanno benissimo anche i peggiori autori della scuola di Chicago, accidenti, perché i soggetti imprenditori di sé li devi formare attraverso la scuola, con il portfolio delle competenze, per fare un esempio triviale. E tuttavia non deve governare troppo, perché tornare a sognare un meccanismo di governo dell'eccedenza della libertà nella forma del controllo e della neutralizzazione significa soffocare quella libera iniziativa e soffocare quella mobilità che è necessario per la messa a valore contemporanea. È una crisi quella su cui si muove il governo neoliberale e quindi, come dire, se è una crisi occorre anche inventarsi a questa altezza però le possibili situazioni di rottura.